Bene, adesso a proposito di questo diamo la parola al dottor Enrico Micheli, che è noto nel mondo dell'autismo per le numerose sue pubblicazioni, il quale proprio su questo argomento, che è diciamo da lui prediletto, ci parla del fabbisogno educativo dei soggetti autistici e del ruolo della scuola. Quindi vedete, entriamo subito in argomento. Prego.
Grazie dottoressa. Intanto la dottoressa Parmegiani che mi ha preceduto mi aiuta tantissimo a lavorare con questa presentazione, perché ha detto con chiarezza di cosa ci occupiamo, quindi io posso già direttamente occuparmi di aspetti proprio legati al mio tema, che è autismo e scuola. La cosa di cui voglio mettervi un po', chiedervi un po' di attenzione è su alcuni punti. Come dire, noi abbiamo un 30 anni praticamente, io 30 anni circa e 20 anni almeno che lavoro in diretto contatto con la scuola, e quindi come servizi sanitari cerchiamo di avere una relazione produttiva con insegnanti, famiglie e bambini per svolgere un'efficace attività di educazione all'interno della scuola di tutti. Però non posso che riconoscere che queste momenti di lavoro positivo sono isole, sono momenti alti che possiamo, per esempio in questo caso dei servizi sanitari, che si accompagnano a momenti alti del lavoro all'interno della scuola. Quello su cui vi voglio invece portare l'attenzione non a questi momenti alti. Immaginare questi momenti alti, queste punte di funzionamento come isole in un mare, io vi chiedo di guardare il mare. Cioè la maggioranza delle situazioni in cui il nostro modo di concepire l'integrazione dei bambini con autismo nella scuola pone drammatici problemi ai bambini e alle loro famiglie. No? Quindi questo è. Quindi quando dicendovi di guardare il mare, vi indico una possibilità di migliorare questo mare, cioè di indicare una necessità di una riforma del modo in cui il nostro lavoro in questo campo viene oggi svolto. Quindi questo è il mio tema. Rimando anche, dato che parlerò molto di scuola, la vostra attenzione al fatto che parlerò molto di scuola, ma quando parlo di scuola e bambini con autismo intendo il sistema sanità-scuola, cioè nel senso quello che oggi viene organizzato dalla diagnosi al lavoro educativo all'interno della scuola, che vede coinvolti operatori della sanità, dei servizi sociali e della scuola. È di questo di cui si parla, quindi anche del mio lavoro e non soltanto del lavoro degli insegnanti. Quindi è proprio in questo momento di un bambino nella scuola, con le caratteristiche dell'autismo, che voglio richiamare la vostra attenzione. Però prima di andare a parlare degli aspetti più tipicamente legati a quello che oggi conosciamo in relazione ai bisogni educativi di un bambino con autismo, bisogni educativi in generale, quindi il ruolo della scuola, credo che serva, nella fase attuale in cui viviamo, un pochino di tentativo di fare ordine in livelli logici del nostro modo di pensare. Io considero sempre il nostro cervello come una macchina, in senso positivo, come uno strumento eccezionale che va dal cervello alle mani attraverso il cuore, ma se il cervello non funziona bene e quindi se le nostre idee sono confuse, anche in piena buona fede e in piena buona volontà, difficilmente poi riusciamo a utilizzare i nostri desideri, i nostri scopi, diciamo quello, perdiamo il cuore, alle mani, cioè quindi non riusciamo poi a operare concretamente, se a livello del pensiero c'è confusione. E io credo che la prima cosa su cui dobbiamo lavorare un attimo è distinguere quattro diversi livelli che vanno tenuti separati perché possano funzionare bene per produrre risultati utili. Quindi punto un po' a dire che su questo tipo di quattro livelli c'è spesso confusione. La prima questione è distinguere i valori in quanto tali, l'importanza del fatto e la legittimità che una comunità abbia dei valori condivisi. E chiaramente uno di questi valori è il fatto che noi desideriamo che la nostra comunità sia in grado di tenere dentro le persone che hanno delle differenze o delle difficoltà. Questo è un valore che condividiamo come comunità. Però bisogna rendere chiaro che è un valore e non confonderlo, per esempio, con conoscenze e le conoscenze scientifiche che possono essere messe al servizio dei valori che noi abbiamo, ma tenute distinte. Quindi non dire, per esempio, che si sa che l'integrazione è meglio delle scuole speciali, per dire una, perché non è questo il livello, no? Ok, il livello dell'integrazione è sicuramente un livello di valore, mentre per dire si sa bisogna avere delle conoscenze scientifiche. Il terzo livello sono quelli invece che sono gli aspetti tecnici, cioè strategie, tecniche, strumenti che noi possiamo usare per raggiungere i nostri scopi. E il quarto livello, ahimè quanto trascurato, ma ahimè quanto importante, è quello degli aspetti organizzativi. Quale organizzazione mettiamo al servizio dei nostri scopi e quindi quale organizzazione potrà utilizzare le conoscenze scientifiche di cui disponiamo, le strategie, gli strumenti e le tecniche di cui disponiamo per raggiungere gli scopi. Io sono convinto che i valori che noi abbiamo in questo campo sono quello la nostra comunità, il nostro paese, ha come scopo di migliorare la qualità della vita delle persone, in questo caso colpite da autismo, no? E abbiamo anche come valore l'integrazione, cioè il fatto che la nostra comunità, come dicevo prima, conservi al suo interno le persone colpite da questo disturbo, e che è un valore, un elemento aggiuntivo, un valore in più se la nostra comunità riesce a tenere dentro le persone con autismo. E su questo credo che ci sia proprio, se le individuiamo come valori, non abbiamo dubbi. Questo è quello che desideriamo, questo è quello verso cui intendiamo muoverci. Attenzione, il livello delle conoscenze scientifiche, degli strumenti e delle tecniche e dell'organizzazione ci permette di chiederci, valutare e muoverci in una direzione per evitare che questi due valori siano messi uno contro l'altro. Ok? Per cui il desiderio, per esempio, di integrare potrebbe a volte avere come effetto il non riuscire ad educare se l'organizzazione che noi utilizziamo ci porta a non poter educare. Quindi questo è un po' il tema di cui andrò a parlare. Quindi spero che possiamo in qualche modo condividere il fatto che migliorare la qualità della vita in modo integrato dentro la comunità non deve essere una ideologia, ma deve essere un valore, uno scopo cui avvicinarsi concretamente. Ed ecco il ruolo dell'organizzazione, delle conoscenze e degli strumenti. Cioè noi riusciremo a avvicinarsi concretamente a questo valore solo se terremo conto in modo adeguato dei livelli operativi che sottendono la possibilità di avvicinarsi a questo valore. E allora vediamo un po' insieme, percorriamo questo territorio, e vediamo che, dato che si tratta di migliorare la qualità della vita, questo è il nostro scopo, la prima cosa importante è non fare danni. E vorrei che lo considerassimo con molta attenzione. Vi sottopongo l'idea che l'ideologia oggi possa essere una delle elementi che concorrono a mantenere situazioni di reale danno. Un tempo, cioè, o tutt'oggi può esserci nascosta, anche un'ideologia della segregazione. Quando dico automaticamente che una persona, data che è portatore di un certo handicap, deve essere educata in un luogo separato, adatto a lei, probabilmente non faccio altro che avere un aspetto ideologico. Per certi periodi questa ideologia era anche un'ideologia a favore delle persone con handicap. Per esempio, prenderli dalle cantine in cui erano chiusi e sfruttati nei campi o nelle situazioni o sbeffeggiati nei paesi e metterli in una scuola speciale era un passo avanti, ok? Mentre oggi potrebbe essere diventata un'ideologia per un certo periodo, un automatismo. Bene, oggi noi viviamo anche con l'ideologia dell'integrazione, cioè non è un valore chiaro supportato da conoscenze, strumenti e organizzazione, ma è un qualcosa, è un'idea che copre. Io uso ideologia in senso marxiano, cioè il fatto che è un'idea che serve per coprire una struttura sottostante. Quindi cosa succede? Chiamerò ideologia quando in nome di un'idea danneggio gli interessi del singolo. Facciamo un esempio: questo bambino in classe sta male, guardate la fotografia che presento, è una bambina che mentre gli altri svolgono certe attività non può fare altro che girare vorticosamente all'interno di una classe. Questa bambina non può che apprendere dei comportamenti inadatti per il suo futuro non può che stare male, aumentare la sua ansia, provocare ansia nell'ambiente che la circonda e avere in cambio ansia. Ok? Ma cosa succede quando qualcuno dice: ma non potremmo organizzare una situazione diversa? Se la risposta è: no, questa bambina deve stare in classe. Perché? Perché deve essere integrata. Ecco che evidentemente questa è un'ideologia che danneggia gli interessi di queste bambine. Altrettanto, ahimè, l'ideologia serve per coprire una inadeguatezza organizzativa. Una struttura così complessa come una scuola, sempre sanità c'è anche di mezzo, non riesce a fare diverso da quello che si è sempre fatto. Attenzione, si è sempre fatto soltanto da pochi anni, però diventa rapidamente il fatto che si fa così, è sempre fatto così. Allora cosa succede? Non si riesce a organizzare cose differenti e allora, per coprire una difficoltà organizzativa, si dice bisogna integrare. Okay. Attenzione, nelle difficoltà organizzative c'è anche semplicemente fare l'orario. Non so se qualcuno di voi è presente. L'orario è organizzato per una scuola che ha altri tipi di intendimenti e di scopi. Adattare l'orario degli insegnanti ai bisogni di un bambino con autismo può essere estremamente difficile, può far passare notti insonni. Cosa succede? Che si fa più presto a dire deve essere integrato, tout court. E quindi questo è un discorso chiaro. L'altra cosa per cui si parla di ideologia è quando le persone che sostengono deve essere in classe, deve essere integrato, si va poi nella scuola e il bambino non è nella classe, è in corridoio, è in un'aula apposta per lui, è alla macchinetta del caffè. Cioè, quindi, in qualche modo, quindi sì, questo è un altro elemento mi rende evidente che quello che invece io ritengo un importantissimo valore diventa un'ideologia. E allora questo credo che abbiamo trattato il problema dei valori. Adesso introduciamo qualche elemento di conoscenza scientifica. Ok, oggi siamo qualcosa in più del passato, cioè i 30 anni in cui ho lavorato con l'autismo mi consolano del fatto che molto è cambiato, molto di più si sa. Una presentazione come quella sentita dalla dottoressa Parmegiani, che oramai non fa altro che esprimere quello che si conosce su questo problema, 20 anni fa era impensabile. Okay, quindi questa è una cosa che bisogna vedere i passi avanti. Quindi sappiamo che l'autismo è un insieme di disabilità che produce handicap nel mondo in cui vive, ma la cosa consolante è che esistono conoscenze scientifiche e metodologiche che riguardano il trattamento e l'educazione del bambino con autismo per ridurre disabilità e ridurre handicap. Cosa vuol dire? Che questo non può essere ignorato. E io qui faccio sempre riferimento al dottor Semmelweis. Il dottor Semmelweis capì, prima di tutti gli altri, che le febbre puerperali erano dovute al fatto delle le mani non lavate di chi aiutava la donna a partorire. Ci mise un po' di tempo a fare riconoscere questa semplice realtà. A un certo punto questa realtà venne capita e accolta dal mondo medico. Da quel momento, chi non si lava le mani, chi non si provoca un'adeguata asepsi nell'assistenza al parto, è responsabile della febbre puerperale. Ok? Allora, prima no. Prima chi aiutava le donne faceva a partorire come sapeva, faceva un ottimo lavoro, anche se una percentuale altissima moriva di febbre puerperale. Ma dal momento in cui si seppe, fu una responsabilità. Bene, per il mondo dell'educazione le conoscenze scientifiche rappresentano oggi una responsabilità. Cioè si può agire per cambiare il destino di un bambino. E non farlo significa esserne in qualche modo responsabili. E questa è una cosa che invito. La signora Baroni, nel suo intervento iniziale, mise in evidenza una cosa molto importante, ed è che dopo la scuola i ragazzi vengono richiusi in realtà segregate. Questo non vi getta un po' di luce non solo sul mondo non attrezzato dell'età adulta, ma anche su quello che succede prima? Non è che prima questo tipo di soggiorno nella scuola di tutti non è anche accompagnato da un uso adeguato delle conoscenze scientifiche che oggi abbiamo e quindi un uso adeguato dell'educazione? Questa è la mia domanda. Allora attenzione, la dottoressa Parmegiani ha appena detto una cosa importante, che le cure farmacologiche sono necessarie e indispensabili per aggiungersi a quella che è la cura comune per le persone con autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo, che è l'educazione. Si occorre prendere questo bimbo che ha delle disabilità ed educarlo alle abilità di base, a stare attento alle cose, a usare gli oggetti, a usare le mani, a guardare insieme occhio e mano, a usare bene il suo corpo, a diminuire le stereotipie e a muoversi adeguatamente nell'ambiente. Poi si può educare il bambino anche alle abilità di relazione, alle abilità di interazione e alle abilità di comunicazione. E una volta che questo bambino ha imparato alcune abilità nelle varie aree della sua vita, bisogna anche educarlo a usare queste abilità insieme con altri. Ok? Quindi questo è un percorso di educazione. E oggi su questo abbiamo alcune conoscenze scientifiche, nel senso che ci sono delle raccomandazioni che sono sintesi delle conoscenze sull'educazione dei bambini. Attenzione, non metodi. Oggi abbiamo la fortuna di avere qua un rappresentante di un'organizzazione che ha dato un enorme contributo nel mondo, sia per le conoscenze scientifiche che per le conoscenze educative, per i bambini con autismo. Abbiamo una rappresentante della Division Teach. Okay? Bene, questo lavoro che ci presenterà la dottoressa Hogan deve sempre ricordarci che non si parla di metodi oramai, non è un metodo contrapposto a un altro, ma sono conoscenze raccolte da più ambiti, da più parti, che oramai costituiscono un corpus di conoscenze da usare. E questa è la responsabilità di cui vi dicevo prima. Ed è, prima di tutto, occorre che questo intervento educativo sia il più intensivo possibile e il più precoce possibile. Per la scuola, cosa ci dice questo? Ci dice che l'intervento educativo non deve essere rimandato, si deve cominciare dal primo giorno di scuola e non bisogna aspettare mesi per iniziare un qualcosa che sia un trattamento, un inizio di lavoro. Intensivo vuol dire non tanto che il bambino deve avere ore di terapia al giorno, che poi ahimè vengono buttate a carico dei genitori che devono poi anche pagarsele come terapie aggiuntive, ma che le ore che il bambino passa a scuola e a casa, con la guida attenta di terapisti formati e aggiornati, possono diventare ore utili per l'apprendimento e quindi ore di lavoro. E quando intendo ore di lavoro intendo andare in cortile, camminare, ecco l'attività motoria, giocare a palla, ecco l'attività motoria e sociale, giocare con l'acqua, attività cognitiva. Cioè nel senso che non intendo dire che il bambino deve essere messo a tavolino per ore. Intendo dire che un'organizzazione come una scuola italiana è in grado di fornire migliaia di attività utili per riempire l'intera giornata di vita del bambino, l'intera giornata scolastica del bambino. Questo intendo intensivo. Credo che sia il momento di cominciare a guardare le cose come stanno e mettersi a lavorare. Un'altra cosa che si conosce come raccomandazione oramai estesa a tutti è che l'insegnamento di un bambino con autistico non ha da essere estemporaneo, ma deve essere strutturato. Intendo dire che l'educatore che educa il bambino deve sapere a che punto è il bambino, deve sapere cosa insegna al bambino e quali attività sta usando per far raggiungere al bambino l'obiettivo individuato. È chiaro che anche nell'autismo, fortunatamente, esistono ore durante un giorno in cui il bambino impara per via incidentale, ma sappiamo che un intervento strutturato è più efficace di un intervento estemporaneo. E quindi questo è un altro aspetto importante da ricordare. Un altro aspetto importante da ricordare è che un insegnamento precoce, intensivo e strutturato funziona meglio, è di più lungo mantenimento e di più larga generalizzazione se l'insegnamento viene adattato alle caratteristiche di funzionamento dell'autismo. Un esempio di questo adattamento è proprio nella magistrale opera di studio, ricerca e applicazione da parte della Division Teach. Per esempio, l'organizzazione di ambienti che possono parlare in modo chiaro a quello che il bambino riesce a comprendere, quindi un linguaggio che il bambino parla, in questi esempi visivo. E che la strutturazione degli ambienti, degli spazi e dei materiali può aiutare ad adattare alle caratteristiche dell'autismo l'insegnamento, non solo in campi strettamente di tipo motorio, cognitivo, eccetera, ma anche di tipo sociale, cioè la strutturazione di un gruppo in cui svolgere un'attività può permettere a bambini con autismo di cominciare a svolgere attività in interazione con gli altri compagni. Un altro punto essenziale è che tutte queste cose fatte con i genitori coinvolti, informati e formati, sono più efficaci che se no. Okay? Attenzione, per la scuola questo butta una luce interessante ed è: i genitori coinvolti, formati e informati sono coinvolti, formati e informati in quanto quelli che sono i problemi del loro figlio? Quindi con che altri genitori si incontrano i genitori nella scuola? Io non faccio che avere rapporti con i genitori che sono isolati dalla scuola, in quanto il loro rapporto, per esempio, con le riunioni di classe è essere soli davanti a una soverchiante presenza di bambini che hanno il problema se l'insegnante di matematica sta facendo il programma o se quella di geografia ha fatto bene o male e se la gita scolastica deve essere fatta al Mini Italia oppure al Museo dell'Uomo del Similaun, ok? Questo è, e quindi, una soverchiante situazione in cui i loro problemi non possono essere oggetto di informazione, scambio e formazione. E quindi questo è qualcosa che rischia di non avere questo tipo di realtà. E questi sono un po' allora vi ho sintetizzato quello che conosciamo. Ok? Attenzione, la sintesi di quello che ho detto prima è che seguire queste linee guida significa cambiare in qualche misura la vita di questo bambino. E che si può cambiare la vita di questo bambino. Non si può guarire, ma si può migliorare la qualità della vita. Al servizio di queste cose abbiamo alcuni aspetti tecnici. Dicevo prima, abbiamo visto valori, conoscenze scientifiche, strategie e strumenti. Bene, una delle prime e più importanti cose per fare ciò che ho appena detto è la valutazione. Il bambino troppo spesso viene sopravvalutato e sottovalutato dalle persone con cui lavora, per mesi se non per anni. Quindi, cosa intendo dire sopravvalutato e sottovalutato? Intendo dire che non si riesce a fare un punto nelle diverse aree di vita del bambino in che qual è il suo livello effettivo di competenza in una certa area. Allora cosa succederà? Che spesso noi diamo per scontato che sappia fare certe cose. Nell'autismo questo è ancora più facile che nel tri-handicap, proprio per quello che ha detto prima la Parmegiani sul fatto che esiste una disparità di funzionamento. Allora diamo per scontato che tutto debba funzionare al livello in cui il bambino ha mostrato qualche volta alcuna capacità. Per esempio, ha una forte memoria, riconosce le stanze, i locali e le strade, automaticamente vuol dire che ha certe abilità anche in altri ambiti. E allora gli faccio delle richieste che sono a livello alto. E quindi questo è un serio problema. Altrettanto nel ragazzo autistico può essere sottovalutato. La sua abilità in musica, in matematica, per esempio, potrebbe essere oscurata dal fatto che a livello generale non riesce a comportarsi adeguatamente con gli altri. E quindi diamo per scontato che non sappia fare certe cose. Allora, la conoscenza e applicazione di strumenti formali di valutazione delle abilità in mano a chi lavora nella scuola con il bambino, in collaborazione con la sanità, la capacità e pratica di valutare costantemente online, in modo anche informale, no? In maniera tale di capire se il compito che ho dato a questo bambino è in grado di essere svolto oppure no, e capire la quantità di aiuto che io sto dando al bambino. La sto dando in modo consapevole o la sto dando in modo inconsapevole? Alla fine il risultato sul quadernone è una cosa fatta dal bambino con una quantità d'aiuto da me controllata, o è un prodotto bicefalo in cui uno non sa più capire cosa è stato fatto dal bambino e cosa dall'insegnante? Ecco, questo è un punto essenziale. E quindi bisogna in qualche modo avere un profilo. L'educatore ha ad avere un profilo costante delle abilità emergenti, quelle su cui si può insegnare, e delle abilità possedute. Il nostro lavoro educativo si svolgerà all'interno di quelle due curve che sono disegnate in questa diapositiva, quella che si chiama area di sviluppo prossimale. Ma se non la sappiamo, questo bambino può passare anni in una scuola senza che sia stata individuata adeguatamente l'area di sviluppo prossimale, e si va per tentativi ed errori, e quindi non si ha un intervento intensivo. Quindi bisogna programmare, e bisogna programmare, e quindi bisogna programmare dando ampie possibilità organizzate di esercizio delle abilità possedute. Bisogna scegliere mete che siano rilevanti per la persona, bisogna individuare obiettivi raggiungibili e bisogna fare costanti verifiche e aggiustamenti. La cosa importante è che una delle maggiori fatiche, davvero, delle persone impegnate con buona volontà e anche capacità e creatività all'interno del lavoro educativo di un bambino con autismo nella scuola, è spesso lo sforzo immane di cercare di adattare il programma scolastico della classe a quello che il bambino può fare. E quindi immaginarsi situazioni che, se i bambini fanno gli egiziani, come posso far partecipare il bambino alle attività degli egiziani? Cartelloni, cose come dire, molto, molto motivate dalla spinta al stare con gli altri, ma che sono un'esplicita ed evidente perdita di tempo rispetto a quelli che sono i suoi bisogni educativi. Allora, quando dico che è una perdita di tempo usare, cercare di adattare il programma della classe in modo che il bambino possa farlo, ovviamente non vale se la mia accurata valutazione, di cui prima ho parlato, ci indica con chiarezza che quel bambino può leggere, può scrivere, può far di conto, e allora a questo punto ovviamente il problema dell'adattamento non si pone, o meglio si porrà con un'accurata mediazione per permettere a un bambino che può scrivere di scrivere insieme con gli altri. Ma attenzione, se questa valutazione non c'è, lo sforzo è completamente inutile, anzi va contro i suoi bisogni, viene usata per questo anziché per quelli che sono i bisogni indicati dal suo programma personale, non sta svolgendo programmi che siano adeguati al suo sviluppo. Ok, e almeno siamo arrivati all'organizzazione, sulla quale vorrei un attimo che riflettessimo tutti un po' insieme. Perché se vogliamo fare queste cose, cioè se vogliamo mettere in pratica queste indicazioni tecniche allo scopo di poter rendere agite le conoscenze scientifiche per raggiungere il valore di imparare nella scuola di tutti, bisognerà pensare seriamente alla nostra organizzazione. Quindi queste cose hanno bisogno di tempi, e quando dico tempi non intendo che non c'è tempo, ha un'adeguata strutturazione dei tempi. Allora, per esempio, l'organizzazione per ore può andare benissimo per un bambino con autismo a elevato funzionamento senza particolari problemi di iperattività o di attenzione, ma può essere assurda per un bambino con altro livello di funzionamento, per il quale l'organizzazione è su 5 minuti, nel senso che il bambino con autismo ha bisogno non di fare un'ora di antropologia, un'ora di lingua, un'ora di... ma ha bisogno di fare in un'ora di lavoro 10-20 diversi esercizi, magari di aree diverse. Poi ha bisogno di un quarto d'ora in cui deve correre in cortile, e poi ha bisogno di una merenda, e poi ha bisogno di altri 10 diversi esercizi di durata di ciascuno di 2 minuti. Okay? Questa è l'organizzazione che potrebbe essere adatta per un bambino con autismo. E di nuovo, se non organizziamo la struttura della nostra scuola in modo che questo possa essere fatto, non svolgiamo un intervento educativo. Teniamo il bambino, che in molti casi farà di tutto per non essere tenuto. Okay? Quindi questo è quello che succederà. Spazi. Bisogna organizzare gli spazi in modo che siano chiari, precisi, leggibili. Su questo poi credo che la Division T ci dirà molte cose. E qui abbiamo un punto cruciale: abbiamo bisogno di personale esperto. C'è una tendenza a considerare il personale esperto come un personale che ha fatto un operatore, un maestro, un educatore, un assistente, uno psicologo, che ha fatto tanti bei corsi di formazione. I corsi di formazione rendono un personale formato, non un personale esperto. Cos'è che rende il personale esperto? L'esperienza, ok? Allora, il mettere al lavoro le proprie capacità, le cose che abbiamo imparato, con l'esperienza. Bene, l'organizzazione che abbiamo non ci consente di avere personale esperto, perché cambia continuamente ruolo, cambia continuamente luogo, cambia continuamente bisogni educativi. Può passare da un bambino da una classe a un bambino con handicap, a un bambino in sedia a rotelle, a un bambino con autismo, a un bambino con dislessia. Okay? Quindi non fa in tempo a maturare esperienza su una necessità specifica, che poi non vuol dire solo autismo, perché già l'area specifica dei bambini con disabilità mentali e difficoltà comunicative sarebbe sufficiente come tipo di impostazione. Un'altra cosa è che l'esperienza, noi non nasciamo imparati, dobbiamo guardare chi sa fare un lavoro, il nostro è un mestiere. Allora, se io sono solo a fare il mio lavoro e non ho nessun altro da cui imparare, voi vedrete, non so se ve lo presenterà, ma la Division Teach, ma anche in migliaia di altri luoghi nel mondo, c'è un maestro che guida una classe e c'è un aiuto che lo sostiene, il quale da grande diventerà maestro, ok? E imparerà sia dalle cose magnifiche che fa il suo maestro, sia dagli errori che fa il suo maestro, ok? Bene, questa frammentazione, questa solitudine del fatto che io arrivo, ho appena finito un corso di formazione, vengo sbattuto in un luogo e dovrò essere da solo a gestirmi quello che vado a fare, in un confronto continuo con altri colleghi che fanno tutt'altro, no? Dove nasce l'esperienza? Ecco, quindi non avremo il personale esperto. E io quindi voglio ritornare a suggerirvi la bellezza del mestiere dell'educatore speciale. L'educatore speciale è un mestiere che permette di sostenere, accompagnare, migliorare pian pianino le abilità di un bambino che ha bisogno di questo come il pane per poter stare nella comunità. Quindi, ma è diverso sul tipo. Il bambino normale fa dei salti che possiamo, rispetto al bambino con autismo, sembrano salti di un canguro, no? E quindi il cuore mi si riempirà quando un bambino impara a leggere. Ma il cuore dell'educatore speciale si deve riempire quando un bambino guarda 3 volte in viso invece che 2. Ok? E questo è un altro livello di tempo che differisce il mestiere dell'educatore speciale dall'educatore dei bambini normali. E quindi questa è una cosa importante. Quindi l'educazione necessita di ambienti anche sociali adatti. Allora vi vorrei ricordare la presenza e la possibilità di un accurato ed entusiasmante lavoro individuale. Il fatto che l'insegnante di sostegno porti un bambino fuori dalla classe è sempre una qualcosa che non ha funzionato. Il bambino disturba e lo devo portare via, ok? Rovesciamo la frittata. Il lavoro a tu per tu dell'educatore speciale con il bambino è un lavoro entusiasmante e che tutela la specificità del lavoro da svolgere e non lo rende sempre qualcosa di meno di quello che fanno gli altri. Ok? Ma non solo, lo tutela in un'altra forma, ed è quella di una classe in cui la maestra sta facendo una bella discussione o spiegando la lavagna, che so, cos'è le piante rispetto agli animali, ok? E c'è in un banco un bambino che sta cercando di discriminare quadrati da triangoli, con a fianco una persona che gli bisbiglia nell'orecchio quello che c'è, come si fa a fare tra quadrati e triangoli, ok? Bene, questo non tutela il valore e la dignità della discriminazione tra quadrati e triangoli, ok? Ma lo mette in un angolo. Mentre in quel momento il lavoro individuale della persona con il bambino, che discriminano insieme quadrati e triangoli e che insegnano a discriminare quadrati e triangoli, è un lavoro importante, nobile ed entusiasmante. E questo è quello che vi voglio dire. Io continuo a pensare che l'organizzazione che noi abbiamo non rende possibile questo entusiasmo. Ecco, questo è quello che dico. Bene, l'altro aspetto entusiasmante è quello della possibilità di costruire gruppi organizzati, temporalmente e spazialmente organizzati, di bambini che condividono una disabilità, con cui si possa condividere simili esperienze e condividere la gioia dell'apprendimento. Così come altrettanto si potrà invece strutturare gruppi che invece hanno lo scopo di andare avanti nell'integrazione, cioè nel fare le cose con i bambini normali, e allora avremo organizzazioni di bambini normali addestrati, che sono i tutor, i compagni, gli accompagnatori di un bambino che deve accedere a un contatto sociale. E perché no? Per un numero elevato, tra l'altro mi ha colpito i numeri della Parmegiani, che in qualche modo diminuiscono il numero di bambini con intelligenza normale rispetto a quello che a volte invece si incontra, ma anche quello che in parte ho incontrato nella mia esperienza. Però forse il problema è sempre sulla questione delle nomenclature autismo e DPS, penso che potrebbe essere quello la questione. Però esiste comunque nei disturbi pervasivi dello sviluppo un numero notevole e importante di bambini che possono stare in classe a svolgere un sacco di cose come gli altri, ma perché sono valutati in grado di farlo. Allora, attenzione, quindi no, dobbiamo trovare un'organizzazione che abolisca la solitudine dei bambini e degli insegnanti, ok? Perché questo è importante. Qui ci sono alcune immagini su questo entusiasmo. C'è un lavoro individuale con un bambino al livello in cui è, ok? C'è un lavoro in gruppi di bambini che hanno la stessa disabilità. E come queste foto vi possono comunicare la leggerezza, la gioia e l'entusiasmo di questo tipo di lavoro. Allora, ok, adesso arriviamo al punto un po' conclusivo, nel senso che una parte che è sull'integrazione e una parte che è sulla conclusione. Allora, praticamente, ok, stiamo lavorando sull'educazione di questo bambino nel modo migliore. Bene, dobbiamo anche educarlo a stare con gli altri. Ok? E sappiamo che con l'autismo abbiamo una difficoltà specifica da aggirare, da compensare e da migliorare. Sappiamo che questo bambino non ci sta con gli altri in modo spontaneo. Non ha le abilità necessarie di relazione sociale, no? Non ha le abilità necessarie di comunicazione. E non ha la condivisione degli interessi e delle cose da fare. Quindi i tre mattoni che permettono a un bambino di stare con gli altri sono per il bambino con autismo particolarmente difficili e sono carenti. Quindi l'integrazione è un'impresa, ok? Ma è un'impresa che dobbiamo affrontare. Perché? Perché vogliamo affrontarla. E allora a questo punto dobbiamo insegnare. Allora dobbiamo valutare a che punto è questo bambino come abilità sociali. Non dare per scontato. Scusate, io faccio sempre una domanda agli insegnanti in questo caso, ed è: per caso avete togliamo il per caso, avete un bambino di 2 anni, non sapete dove posizionarlo e decidete di inserirlo in una quinta elementare che ve lo tiene. Possiamo parlare di integrazione? Bene, se un bambino che abbiamo ha un livello intellettivo di 2 anni, è la stessa identica cosa. Quindi non abbiamo dobbiamo valutare se questo bambino di 2 anni è in grado di svolgere attività con i compagni di quinta. E il bambino di 2 anni non riesce a avere attività con i compagni di quinta, non solo perché è più piccolo come cognizione e intelletto, ma anche perché ha abilità sociali differenti alle abilità sociali di un bambino di 2 anni. Per esempio, sa giocare in parallelo ma non sa scambiare o non sa cooperare. Ok? Allora, cosa facciamo? Come, se dobbiamo proprio tenerlo in una classe, come faremo, secondo voi? Dovremo dare via via l'incarico a qualche compagno, spesso a qualche compagna, di farlo giocare, di tenerlo un po', di fare in modo di fare di mentre gli altri lavorano, di dargli i giocattolini che possa stare in un angolo. Cioè abbiamo una fittizia integrazione, abbiamo in realtà una presa in cura, ok? Quindi questo è importante. Allora dobbiamo valutare a che punto è il nostro bambino e dobbiamo organizzare di nuovo spazi, tempi e materiali, e possiamo, e come, perché qui abbiamo anche qui conoscenze e strumenti, possiamo via via insegnare a questo bambino abilità sociali migliori per farlo camminare. E quindi vi faccio in quattro tappe, vi riassumo un possibile curriculum sulle abilità sociali, così come c'è il curriculum di matematica, ci può essere un curriculum di abilità sociali. E non si può far finta di niente e non vedere che la prima tappa di questo curriculum è la relazione diadica tra un adulto attento e competente e il bambino, no? Quindi questo bambino è a un livello in cui sta bene a livello sociale con un adulto che se ne prende cura. E allora è lì che bisogna lavorare, anche perché a questo livello il bambino ha molto da imparare. E quindi questo è il primo livello del percorso di abilità sociali. Il secondo livello è la prossimità. Cioè, attenzione, il secondo livello che vi presento, e io ve lo sintetizzo in quattro passi, in realtà i passi sono molto più complessi, Il secondo livello che vi presento è quello della prossimità. Un bambino che gioca o che svolge delle attività in parallelo con altri, stando tranquillo, stando bene, in qualche modo osservando gli altri e partecipando a queste attività in due. Bene, per un bambino con autismo questo potrebbe essere un livello da raggiungere. Come mai il bambino urla, grida e si strappa i capelli in certe situazioni? A volte perché non ha raggiunto il livello della prossimità. Okay? E questo vuol dire che non l'avrà mai? No, vuol dire che si potrà lavorare e educarlo perché lo raggiunga. Un altro livello che vi presento è quella della cooperazione con un compagno. Qui abbiamo un bambino in un luogo sicuro, che lui conosce, in cui svolge le attività che sa svolgere, che padroneggia, e che a questo punto è in grado di cooperare con un compagno a svolgere queste attività. E questo è un livello anch'esso da raggiungere, o un livello da partire, se il bambino ha già raggiunto quel tipo di situazione. L'ultimo livello solo sarà quello di cooperare in una classe, che è un gruppo complesso. Le insegnanti che fanno le prime sanno bene quanti bambini normali della loro prima non hanno ancora raggiunto il livello sociale di frequentazione di una prima. Facciamo un esempio, si muovono a fare qualcosa che la maestra dice solo quando la maestra va da lui e gli dice prendi il quaderno, allora lo fa. Ma se la maestra dice prendete il quaderno, tre o quattro non lo fanno. Non perché sono pigri o neghittosi, ma perché non hanno raggiunto il livello di orientamento sociale necessario a essere un gruppo che risponde al comando di un leader. Okay? Quindi questa è proprio una cosa molto importante. Bene, allora siamo arrivati a un punto in cui abbiamo individuato abbastanza chiaramente quello che non si può più accettare. Dobbiamo dirsi che il mare di cui parlavo prima, il livello medio in cui operiamo, è un mare che presenta molte e molte disfunzioni. Abbiamo un sistema di individuazione del problema, di valutazione e di programmazione troppo lungo e troppo formale. PEI che dovrebbero richiedere 3 item sono PEI costruiti da 20 fogli, okay? Dimostrando che non siamo in grado di individuare realmente i programmi necessari per quel bambino. Abbiamo una quantità, si arriva a volte a maggio a capire qualcosa di quel bambino e sono passati 6 mesi. Non è più accettabile l'idea non so cosa fare con questo bambino. Pensate, se voi portaste vostro figlio a un otorino alla ringoiatria, lo consegnaste a un medico che gli apre la bocca e gli guarda in gola. Quello gli guarda in gola, si rivolge a voi e vi dice ma guardi signora, io con questo bambino in realtà non ho mai lavorato con un bambino con questo tipo, non so proprio cosa potrò fare. Mi dica qualcosa lei, secondo lei cosa devo fare in questa gola? Ok? Allora, come vi sentireste? Vi sentireste imbufalite, andreste a scrivere lettere a tutte le... Bene, e questo succede a decine e decine di mamme
quando portano il loro bambino autistico a scuola. Okay? Quindi è chiaro che dovremo fare qualcosa per cambiare. Cosa fare per dare a questo diritto all'educazione e alla scuola di tutti concrete possibilità di affermarsi? Cioè per non buttare via quello che è stato fatto nell'inclusione, nell'integrazione, dando una base efficace di educazione. Dobbiamo puntare a una riforma, ma dato che una riforma, ahimè, la buttiamo qua, ma attenzione, bisogna che se qualcuno di voi è d'accordo con quanto vi ho detto, bisogna cominciare a mandare chiari segnali a chi può fare una riforma. Ma in attesa di una riforma, si possono fare concrete sperimentazioni in questa direzione, mettendo insieme sanità e scuola, organizzando gruppi di scuole che si consorziano per accogliere in una scuola bambini con questo tipo di problemi, creare un pool di insegnanti che oltre che specializzarsi fanno anche un gruppo di insegnanti che lavorano con un gruppo di bambini, magari di cui tre vanno in classe, quattro rimangono in un gruppo con un tutoring, uno invece sta solo in un lavoro individuale. Quindi organizzare luoghi attrezzati, pool di insegnanti che vogliano farsi un'esperienza, e organizzare anche intorno a questo gruppi di genitori. Bene, a Milano l'abbiamo fatto e qualche risultato l'abbiamo avuto. Il lavoro positivo, cosa è cambiato facendo questo tipo di lavoro? Molte mamme ci hanno detto, per la prima volta ho portato un bambino a scuola e mi hanno detto, bene signora, sì, ok, sappiamo cosa dobbiamo fare. Questo è quello che dobbiamo, è già un passo sufficiente. E con questo non posso altro che dirvi molti auguri per il nostro lavoro in comune.
Molte grazie.